Gloria a Dio. Lettera di Paolo ai Romani, capitolo 3. Inizieremo la lettura dal verso 19 e leggeremo fino alla fine del capitolo. Romani capitolo 3 dal verso 19. Dio sia lodato. Ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Lui. Infatti, la legge dà la conoscenza del peccato. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti. Vale a dire, la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio, mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede, poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza le opere della legge. Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? Non è egli anche il Dio degli altri popoli? Certo, è anche il Dio degli altri popoli, poiché c'è un solo Dio, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede. Annulliamo dunque la legge mediante la fede? No, di certo, anzi, confermiamo la legge. Amen. La lettera che Paolo scrive ai Romani viene redatta, probabilmente Paolo si trovava a Corinto quando scrive questa lettera, verso la metà, la fine degli anni 50 dopo Cristo. Paolo scrive a una chiesa che già si era formata, una chiesa dove lui si rende conto che è necessario, perché in questa chiesa c'erano credenti che provenivano da un passato nell'ebraismo. A Roma c'era già una folta colonia di giudei all'epoca, quindi alcuni venivano dall'ebraismo, ma una gran parte anche si erano convertiti al Signore dal paganesimo. E in questa chiesa di Roma, di allora, c'era necessità di stabilire alcuni principi. Infatti la lettera ai Romani, che è la lettera più lunga scritta dall'Apostolo Paolo, è una lettera ricca di teologia. Si parla di dottrina. Pensate che questo scritto ha cambiato anche la storia della nostra Europa. Se ci pensiamo, Martin Lutero, l'uomo che Dio ha usato per il risveglio e la riforma protestante, quest'uomo fu toccato da un brano della lettera ai Romani, dove è scritto che il giusto vivrà per fede. Quindi, e poi tanti altri uomini di Dio furono ispirati dalla lettura di questa lettera, che io vi invito a leggere integralmente nelle vostre case. È buono che magari uno prende la lettera ai Romani, se la legge dall'inizio alla fine e ne ha una visione completa. Ci soffermiamo questa sera sul brano che abbiamo appena letto e parleremo questa sera della legge e della fede. Che cos'è la legge? Quando si diceva legge a un giudeo, a un ebreo, lui sapeva subito che cosa si intendeva per legge. La legge sono i comandamenti che sono stati dati da Dio a Mosè, le tavole della legge, vi ricordate? Sul monte Mosè riceve i 10 comandamenti, le tavole della legge. E non solo, per estensione, la legge sono gli scritti di Mosè. Mosè scrive 5 libri, che noi chiamiamo appunto il Pentateuco, i 5 libri, Genesi, Esodo, Numeri, Levitico, Deuteronomio, questi 5 libri sono per i giudei la legge. La legge. Non soltanto quindi i 10 comandamenti, ma tutte le prescrizioni contenute in questi libri. Tutti i giudei osservanti erano subordinati alla legge, erano obbligati ad osservare la legge. E il Signore aveva detto: chiunque fa queste cose vivrà. La legge. Ma l'Apostolo Paolo qui sta scrivendo qualche cosa non per sminuire l'importanza della legge, ma per affermare la superiorità della grazia in Cristo Gesù rispetto alla legge. E vogliamo esaminare rapidamente le differenze che ci sono fra la legge e la salvezza per fede e per grazia. Perché noi abbiamo vissuto sotto la legge. Lo sapete, fratelli, sorelle? Prima di conoscere Gesù, noi vivevamo sotto la legge. Una legge spirituale, ma anche una legge rituale, come quella che vivevano gli ebrei. La nostra religione, dalla quale proveniamo molti di noi, è stata una religione legalistica, nella quale ci veniva detto: fai questo e vivrai. Se fai così, le cose funzioneranno. Poi abbiamo scoperto che facendo così le cose non funzionavano lo stesso, come non funzionavano per gli ebrei. Perché se la salvezza fosse stata possibile per mezzo della legge, Dio non avrebbe mandato Gesù a morire sulla croce. Sarebbe stato sufficiente mettere in pratica la legge. Ma il problema capitale che qui sta trattando l'Apostolo Paolo, ed ecco perché la lettera ai Romani è una lettera di importanza vitale per il cristianesimo. Paolo sta dicendo che mediante la legge nessun uomo potrà essere mai salvato. Ma come? Dio ha dato la legge, ha dato questi comandamenti. Sì, ma ha detto all'uomo: metteteli in pratica. E l'uomo non è stato in grado di metterli in pratica. Vediamo, infatti, cosa dice Paolo. Anzitutto ci dice nel verso 20, tenete aperte le Bibbie così potete seguire il testo insieme a me, Perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui. Infatti la legge dà la conoscenza del peccato. È interessante. La legge, i comandamenti, ti danno la conoscenza del peccato. Ad esempio, non mentire. Ah, allora mentire è un peccato. Eh sì, perché Dio dice non mentire. Non rubare. Ah, io pensavo che era normale rubare, no? Mo la prossima volta che rubi un motorino, una bicicletta, Dio ha detto che non devi rubare. Dio ti sta dicendo che è un peccato. E così via. Poi ci sono i comandamenti quelli un po' più impegnativi, perché magari non rubare, uno ci arriva pure a non rubare, no? Ma ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, il primo comandamento, amerai il Signore Dio tuo con tutte le tue forze. Quale uomo e quale donna sulla faccia della terra è riuscito sempre ad adempiere questo comando? Non avrai altro Dio all'infuori di me. E ogni volta che tu hai preferito qualcos'altro a Dio, hai trasgredito il comandamento. Ci siete, fratelli e sorelle? La legge dà la conoscenza del peccato. La legge ti mette di fronte a uno specchio. La legge ti dice quello che tu fai è sbagliato. La legge è santa, ma noi siamo dei peccatori. E scopriamo il peccato. Ricordo quando da ragazzino, avevo circa 12 anni, mi resi conto che ero un peccatore. Sapete come? Leggendo un articolo su una rivista che parlava dei peccati. Era una rivista, non mi ricordo, forse una rivista anche cattolica. E leggendo questa rivista, questo articolo, c'era l'elenco dei peccati che i fedeli, fra virgolette, commettevano più frequentemente. E in questo elenco c'era un peccato che io commettevo frequentemente. La legge ti dà la conoscenza del peccato, ma non ti dà la forza per uscire dal peccato. E questo è il dramma di chi vive sotto la legge. Questo è il dramma di tutti coloro che hanno la legge come punto di riferimento, dei comandamenti da osservare. Non riescono mai ad essere fedeli nell'adempimento di quei comandamenti. E questo provoca nelle persone sincere la disperazione totale. Perché la legge ti fa vedere il peccato, la legge ti dice cosa vuole Dio da te, ti spiega le esigenze di un Dio santo che vuole essere amato, rispettato, temuto, onorato, messo al primo posto, e tu non ce la fai. È drammatico questo, perché un sincero religioso, un sincero credente religioso che non conosce la grazia di Cristo, vive nell'angoscia, vive in un turbamento continuo, vive nell'impossibilità, pur desiderando piacere a Dio, vive nell'impossibilità di piacere a Dio. La legge dà la conoscenza del peccato, ma Paolo è terribilmente preciso nella sua disserzione, perché, verso 20, mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui. Quindi la legge è inefficace per la tua salvezza. Pensate, milioni e milioni di persone religiose, ebraiche, cattoliche, ortodosse, ma anche in ambito evangelico, quelli che non sono salvati, vivono sotto la legge e non sono giustificati per la legge. Pensate che Paolo, Saulo da Tarso, era stato un fariseo. Aveva vissuto tutta la sua giovinezza ai piedi di Gamaliele, studiando la legge, imparando tutte le virgole di quella parola, di quella legge, cercando di servire Dio nel migliore dei modi, e scopre che quella legge l'aveva portato lontano. Quando incontra Cristo, scopre la grazia. E che bello quando parliamo della grazia. Quindi la legge non giustifica, ma dà la conoscenza del peccato. Poi nel verso 21 e 22 troviamo che la legge ha uno scopo. Allora, perché Dio ci ha dato questa legge? Solamente per farci vedere che siamo peccatori e che non c'è speranza per noi? No. La legge testimonia della giustizia di Dio che doveva arrivare. È stata manifestata, verso 21, la giustizia di Dio della quale danno testimonianza la legge e i profeti, cioè le scritture antiche, testimoniano, preparano la giustizia di Dio. La giustizia di Dio doveva avverarsi in Cristo Gesù. E questa giustizia di Dio doveva essere preparata. Paolo dice che la legge è stato come un pedagogo, un istruttore per condurci a Cristo. E io ricordo che quando ho scoperto di essere un peccatore a 12 anni, sapete cosa ho fatto? Ho cominciato a cercare di liberarmi di questo peccato. E che facevo? Facevo quello che mi diceva la religione. Mi confessavo, andavo dai sacerdoti, cercavo di fare il bravo ragazzo, e più cercavo di liberarmi, e più mi accorgevo che ne ero schiavo e non potevo liberarmi da solo. Perché quando uno vive sotto la legge è dura. Non conoscevo la grazia. Ma può essere salvato solo chi è perduto, lo sapete, sì? L'avete mai sentita questa frase da me? Può essere salvato solo chi è perduto. E se tu non sei mai stato perduto, non puoi essere salvato. Ma io ero profondamente perduto. Ecco perché il Signore mi ha salvato. La legge non viene annullata, dice Paolo, ma viene confermata dalla fede in Cristo. Verso 31, annulliamo dunque la legge? No, no di certo, perché la legge apre gli occhi alle persone. La legge mette i peccatori di fronte alle esigenze di un Dio santo. La legge scuote il peccatore. Non devi rubare, non devi mentire, non devi desiderare le cose degli altri. Quel giovane viveva sotto la legge, vi ricordate? Il giovane ricco andò da Gesù: maestro, che devo fare per avere la vita eterna? Gesù gli ha detto: tu sei sotto la legge, osserva la legge. Che dice la legge? Non rubare, non fare questo, non fare torto a alcuno. Ma io queste cose le ho fatte, che mi manca? che ti manca? Ti manca la grazia. Allora prima gli ha detto liberati da ciò che ti impedisce, poi vieni e seguimi, perché la grazia è seguire Gesù, questa è la grazia. Alleluia. Ma quel giovane se ne andò via, avrebbe voluto seguire Gesù ma tenendosi tutti i suoi beni, le sue ricchezze, e quelle ricchezze erano un laccio per la sua vita. Noi non annulliamo la legge, noi confermiamo la legge, perché la legge è santa, la legge è buona, la legge l'ha data a Dio. Il problema è che l'uomo, nella sua debolezza, nella sua incapacità, vogliamo dirlo, io e te non siamo capaci di fare quello che Dio esige da noi. E se ci provi con le tue forze fallirai miseramente. Ho conosciuto delle persone che sono venute in chiesa da noi. Volevano vedere come facevamo noi. Allora mi piace come fate voi, mi piace come cantate. Adesso prendiamo come cantate voi e lo portiamo da noi. Allora a noi ci manca la batteria, ci manca il basso. Allora mettiamo una batteria e un basso. Poi com'è il canti? Possiamo avere il libretto? Sì, sì. Prendono il libretto e cantano gli stessi cantici nostri. Veramente, ho sentito cantare i cantici miei. Cantano i cantici nostri. Poi sentono come preghiamo noi. Imparano. Allora si prega così. E pregano come noi. Uguale. Tu puoi fare l'imitazione perfetta di un culto evangelico senza avere Cristo Gesù presente. Perché? Perché deve entrare Gesù nel tuo cuore. E quando arriva Gesù nel tuo cuore, allora le cose cambiano. Allora arriva la legge superiore, la legge della fede. Infatti, parliamo adesso della grazia, che è meglio parlare della grazia, vero? Perché la grazia non è come la legge. La grazia, che è ciò che ci ha portato Gesù Cristo, amen? Gesù è venuto, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo, dice l'Apostolo Giovanni. Senza Gesù non c'era né grazia né verità. Dio ha mandato Gesù Cristo perché la legge non poteva salvare l'uomo. Dio ha mandato Gesù Cristo perché la legge era impotente a salvare l'umanità. E siccome Dio ama il mondo, Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unico figlio, affinché, non per mezzo della legge, ma perché quanti credono in lui non muoiano, ma abbiano la vita eterna. Che bel messaggio! Per questo si chiama Vangelo. Vangelo vuol dire il lieto annunzio, la buona novella. Il bel messaggio, amen. Il bel messaggio è: tu sei un povero peccatore, tu sei una povera peccatrice, hai provato a piacere a Dio, hai provato a mettere in pratica i comandamenti, non ci sei mai riuscito, ma adesso ti do una bella notizia. Dio ti vuole fare grazia. Ah, che cosa straordinaria, no? Che cosa straordinaria. E Dio facendo di grazia è giusto. È giusto. E no, perché poi quello lì ha fatto tanti reati, sta in prigione, poi arriva l'autorità e gli fa la grazia e quello esce. E non è giusto. Quello deve pagare per tutti i suoi crimini. Nel mondo potrebbe anche essere così. Ma la grazia funziona così, non te la meriti. Amen. Perché se te la meritassi non sarebbe grazia, sarebbe un premio, Un premio si dà a uno che si è comportato bene. Ma la grazia è un dono. C'è differenza tra un premio e un dono, lo sapete qual è la differenza, vero? Un dono uno te lo regala, non te lo meriti. Il premio, se fai il bravo, ti dà un premio. Devi fare qualcosa per meritartelo il premio. Dio non ci ha premiati, Dio ci ha graziati, alleluia! Il che significa che tu ed io non ci meritiamo niente. Che bello! Che bello! Oh, ma non è una cosa bella? Non ti devi sforzare. Tanto ti puoi sforzare quanto ti pare. Dio ti ha fatto grazia. Dio ti ha fatto un regalo. Dio ha visto che ti dibattevi lì cercando di fare qualcosa che potesse piacere a Dio e ha detto, guarda, non ti sforzare più. Io ti faccio la grazia. E la grazia non te la meriti. È per questo che noi siamo grati a Dio tutti i giorni della nostra vita. Amen. Perché la grazia non l'abbiamo conquistata, ci è stata offerta da Cristo Gesù. La grazia è la manifestazione quindi della giustizia di Dio. Dio è stato giusto. E perché noi diciamo che fare la grazia a un peccatore in prigione non è giusto, ma se qualcuno paga al posto del colpevole, allora si manifesta la giustizia. Dio ha punito i nostri peccati. Fratelli, sorelle, lo sapete una cosa? Dio ha già punito i nostri peccati. Se i nostri peccati fossero trovati addosso a noi, noi saremmo puniti con i nostri peccati. Ma se i nostri peccati li abbiamo confessati e li abbiamo lasciati a Cristo Gesù, Dio ha già punito i nostri peccati e noi siamo scampati. Gloria a Dio, perché i miei peccati sono stati portati da Gesù sulla croce. Ah, che bello! Allora pure i miei peccati sono stati portati da Gesù sulla croce. Sì, anche i tuoi peccati, però c'è una cosa. Tu devi credere che i tuoi peccati sono stati tutti portati da Gesù. Perché se tu non lo credi, i tuoi peccati rimangono addosso a te. Ed ecco la fede. Entra in azione questa straordinaria dote che Dio ci ha messo davanti, la fede. La grazia è per tutti quelli che hanno fede in Gesù. Nel verso 24, verso 23 dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti. Dice no, ma io non ho peccato. Guarda, hai peccato. Ma non me ne sono accorto, non ha importanza. La Bibbia dice che tutti hanno peccato, stai tranquillo che tu hai peccato. Non ci mettiamo a discutere la grandezza, la quantità, il numero dei peccati. Tutti hanno peccato, anche tu, tutti hanno peccato, privi della gloria di Dio. Ma che bello quel ma tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Che bello. Una grazia gratis, qui si ripete Paolo, no? Giustificati gratuitamente per la sua grazia. Gesù ha pagato per te. Gesù ti ha redento, ti ha riscattato, ha pagato. E poi dice che questa fede è la fede nel sacrificio di Gesù. Dio l'ha prestabilito come sacrificio propiziatorio. Lui è stato sacrificato per noi sulla croce, come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. mediante la fede nel suo sangue. Ci credi tu che il sangue di Gesù ti ha liberato dai tuoi peccati? Ma io non ho fatto niente. Bravo. Ha fatto tutto lui. Ma non devo fare proprio niente? Devi credere. E poi dopo che ho creduto, io sono salvato tutti i miei peccati? Sì. Ma è troppo facile. Qualcuno dice, ma è troppo facile così. Non vale. Ma io devo fare qualche cosa pure per meritarmelo, no? Dopo che hai creduto nel Signore, dopo che Gesù sarà venuto a abitare nel tuo cuore, dopo che avrai sperimentato la nuova nascita, dopo che avrai sperimentato la conversione, inizia una vita col Signore e ci avrai tanto da fare e da operare per il tuo Signore. Ma prima è inutile che lo fai. Prima devi credere. Prima devi farti lavare dal sangue di Gesù. Domanda: è il tuo cuore lavato dal sangue di Gesù? Rispondi. Ma mica a me. Rispondi al Signore. Perché tu lo sai. Tu lo sai. Quando la tua vita è stata toccata dalla mano di Dio, tu lo sai. Tu lo sai. Non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia. Vedete la differenza fra la legge e la grazia? La legge non ti dà mai certezza. Tu vivi nell'angoscia, non farò mai abbastanza per piacere a Dio. La grazia è rovescio. La grazia dice, Dio ti ha accolto. Dio ti perdona. Tu non puoi fare assolutamente niente per piacere a Dio. Dio ti ha già accolto tramite Gesù. I tuoi sforzi non cambieranno di una virgola il fatto che Dio ti ama. Dio ti ama. Ma cosa succede quando questa grazia entra nella nostra vita? Ah! La grazia di Dio trasforma. La fede in Cristo ci trasforma. Il Signore non ti dice semplicemente vai, i tuoi peccati ti sono rimessi e tu continui a vivere la vita di prima, no. Quando è veramente il Signore che ti dice i tuoi peccati ti sono rimessi, tu non puoi più vivere la vita di prima. Non puoi. Perché adesso comanda qualcun altro, il Signore. E la tua vita, da questo momento in poi, dal momento in cui la grazia è entrata nel tuo cuore, la tua vita appartiene al Signore. Egli vuole guidare la tua vita. Vuole governare la tua vita. Vuole dare senso alla tua vita. E questa grazia è per oggi. Il verso 26 dice che Dio vuole dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Dio vuole dimostrare la sua giustizia, che è tutto il discorso che stiamo facendo, la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù, nel tempo presente. Pastore, sono 10 volte che fai questa predica, ti sento parlare della grazia, ti sento parlare della fede, ti sento parlare della salvezza, mi piace quello che dici, ma vorrei aspettare un altro po'. Va bene. Io ti voglio dire che tu sei simile a una persona che gli sta andando a fuoco casa e dice, ma c'è ancora una stanza che non brucia, aspetterò un po' a chiamare i pompieri, tanto c'è ancora tempo, no? sbrigati, perché questa grazia è nel tempo presente. Non aspettare. Gesù vuole entrare nel tuo cuore oggi. Ma c'è un'alternativa? Ma di alternative il mondo ne propone tante, ma la parola di Dio non ci dà alternative. Ci dice o sei sotto la legge o vivi nella grazia. Io ti consiglio, come ho fatto io tanti anni fa, quando mi hanno parlato della grazia, la mia disperazione era al massimo, perché io volevo piacere a Dio, ma non sapevo come si faceva. Io non ho aspettato tanto, perché la prima volta che sono andato in chiesa il Signore mi ha salvato. Quanto tempo è che ascolti questi messaggi? Quante volte Dio ti ha parlato? Quante volte ti ha detto è ora, il tempo è presente, è adesso? No, ma io non mi voglio impegnare come gli altri, io non posso stare sempre in chiesa, io non posso. Ma tu dai il cuore a Gesù, ti preoccupa, ma daglielo veramente il cuore a Gesù. Signore cambia la vita, Signore dà un vero senso, un vero significato alla vita. Che sia il tempo presente, oggi, per qualcuno, stasera. Amen. Chiniamo il capo, preghiamo. Vogliamo chinare il capo. Chiudere i nostri occhi, segno di riverenza, apriamo il nostro cuore al Signore, preghiamo, preghiamo, non ti distrarre, prega, perché Dio ha parlato a te, Dio ha parlato a te, no, non ce l'aveva col tuo vicino di sedia, ce l'aveva con te. Dio vuole parlare al tuo cuore. Non dire né sono troppo giovane, né sono troppo vecchio, né non sono pronto, né... No, tu devi rispondere a Dio. Gloria a Dio, alleluia. Che ti offre oggi la grazia. Vuole giustificare la tua vita. Gloria a Gesù. Ed è vero, la legge non giustificherà nessuno. Ma Dio vuole giustificare quelli che credono in Gesù, perché chi crede in Gesù onora Dio che l'ha mandato come sacrificio per tutti noi. Oggi è il tuo momento, oggi è l'ora della tua decisione. Sai, se ti vergogni di Gesù, Lui un giorno si vergognerà di te, perché qualcuno è timido, qualcuno ha paura di farsi vedere dagli altri, invece la tua confessione deve essere pubblica, perché Gesù quando è stato messo sulla croce non era in una stanza chiusa, l'hanno visto tutti, l'hanno spogliato, l'hanno battuto, l'hanno ferito, l'hanno inchiodato a una croce. È stato uno spettacolo che hanno visto tutti. Non ti vergognare di farti vedere dagli altri, che confessi di credere in Gesù Cristo, perché è l'unica cosa di cui non dovrai mai vergognarti per tutta la tua vita. Ti potrai vergognare dei tuoi peccati, del tuo passato, dei tuoi sbagli, dei tuoi errori, ma non ti vergognare mai di Gesù. Allora ti voglio domandare questa sera, vuoi credere in Gesù? Lo vuoi accettare come tuo Signore e Salvatore? Vuoi passare dalla legge alla grazia? Vuoi che il Signore ti introduca nel suo regno? Vuoi che Gesù venga ad abitare nel tuo cuore? Se questo è il tuo desiderio, alza la tua mano e non ti preoccupare. È qualcosa fra te e Dio. È Lui che ti deve prima di tutto vedere nel cuore. Digli: Gesù, vieni nella mia vita. Diglielo. Gesù, vieni nella mia vita. Vieni nel mio cuore. Signore, ti accetto come mio Salvatore. Perdona i miei peccati. Io voglio venire con te, Signore. Da questo momento voglio fare la tua volontà.